Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Bene, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di Aperture sul Mondo Contemporaneo, che è il ciclo di conferenze organizzato dal Circolo Culturale 2 giugno 1946 in collaborazione con l'ARCI e con una serie di associazioni che non citerò, le trovate nel libretto. Devo fare i ringraziamenti come sempre, quindi ringrazio tutti e voi per la presenza innanzitutto, la Fondazione per averci dato questa sala. Questa è la seconda conferenza del ciclo, è sulla geopolitica. Come circolo spesso ci siamo interrogati nelle riunioni che facciamo proprio sul cambio di assetto geopolitico che negli ultimi 10 anni insomma è sempre più evidente con l'affermarsi di una non vorrei chiudere il termine superpotenza, comunque di un soggetto politico ed economico importante come la Cina, e sul fatto che poco sappiamo in realtà della Cina, al di là di una serie di luoghi comuni probabilmente in parte vere, poi ci dirà Simone, che comunque sì, fanno sì che rimane comunque un continente misterioso. Quando avevamo pensato di fare questo incontro non era ancora scoppiata la guerra, quindi pensate che è un po' di tempo che ci stiamo ragionando, e nell'introduzione che abbiamo scritto avremmo voluto iniziare, poi non c'era spazio, con il fatto che stiamo ormai inseguendo la storia, ovvero quello che è successo negli ultimi quest'anno in modo particolare, ma insomma già la questione pandemia prima, il disastro ecologico che stiamo affrontando, beh, sono i temi poi che affronteremo via via nel corso delle nostre conversazioni, e fanno sì che effettivamente tutta una serie di punti di riferimento anche ideali e di conoscenza del mondo sono indubbiamente da ritarare. Quello che sembrava importante è che però i punti di vista che volevamo porre alla vostra attenzione fossero il più possibile neutrali e non ricalcassero quello che è un po' il bla bla televisivo che è sempre più legato a cliché. E in questo caso quindi la scelta di Simone Pierani, che è giornalista ma è anche saggista, il suo ultimo libro si chiama La Cina Nuova, uscito dalla Terza nel 2021, vissuto moltissimi anni in Cina, scrive da tanto tempo della Cina sul Manifesto, ma è poi stato anche il creatore di un'agenzia di stampa proprio legata alla Cina, poi dirà meglio lui di se stesso, che ha la caratteristica, il pregio secondo noi, oltre a essere vissuto in Cina e averla conosciuta, di avere uno sguardo che è un po' tutto tondo, nel senso che non si occupa solamente nei suoi libri di quella che è la politica in senso istituzionale, ma anche di che cos'è la realtà cinese effettivamente, di come vive il popolo cinese, che tipo di società effettivamente è quella cinese, e quindi ci sembravano elementi utili alla conoscenza. Tra l'altro abbiamo avuto la fortuna una volta in vita mia di essere sul pezzo, me lo sono portato apposta, volevo anzi esordire così, perché questa mattina sul Manifesto c'è questa fotografia e quindi commentiamo praticamente in diretta un evento direi piuttosto importante sull'assetto geopolitico generale, che è questa riapertura di dialogo tra, almeno sembrerebbe, tra Cina e Stati Uniti. L'articolo di fondo del Manifesto che commenta questo fatto tra l'altro è di Simone. A fargli da, come dire, discussant, si usa questo termine, abbiamo un ospite prestigioso, ma innanzitutto perché è un mio amico e poi perché è il sindaco di Rovigo, che non è poco, ma che in questo caso è nel ruolo che gli è più, che frequenta da più tempo, cioè
no, di pure più congeniale,
no, assolutamente no, che lo rende più felice, volevo dire, sì, insomma, ma non sì. Mi veniva, che è quello di docente di economia all'università di Trento. Mi pare di avervi detto più o meno tutto quello che vi dovevo dire, può darsi che faccia qualche domanda, direi che possiamo iniziare la nostra discussione. La parola è direttamente a Simone Pieranni e vedremo come interverrà il sindaco a, a fargli da chiosa. Naturalmente ci sarà un piccolo spazio alla fine per il dibattito. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie dell'introduzione intanto. Sì, vabbè, se devo dire qualcosa di me, io sì, ho vissuto quasi 10 anni di fila, diciamo, in Cina, e ogni anno ci sono tornato fino al 2019 in realtà, perché da allora, poi dal 2020 il paese è chiuso, sigillato ancora oggi per via delle politiche del Covid. Magari poi è un tema di cui possiamo parlarne, perché sta incidendo parecchio sulla società cinese e in parte anche su quella che è la politica cinese. Ci si aspetta una lieve riapertura, sperando che avvenga in primavera, così magari sarà possibile pure tornarci, perché è molto complicato parlare di un paese che cambia così velocemente senza poterci andare, anche se appunto è una fase di un po' di stallo, tutto sommato, dal punto di vista sociale, ma stanno succedendo parecchie cose, magari poi ne parliamo. In Cina, sì, ho fondato un'agenzia che si chiama China Files, che è legata alla Cina, nel senso, alla politica cinese, nel senso che la segue, perché dire, quando hai detto legata alla politica cinese, mi sono venuti i brividi, perché ovviamente subito uno poi viene tacciato, ecco, pagato da Pechino o pagato dalla CIA, a seconda, perché poi quando si affrontano temi come la Cina ci si muove in un ambito molto polarizzato, come immaginerete, come un po' tutte le questioni complesse vengono poi a finire per essere polarizzate. L'abbiamo già visto sul Covid, l'abbiamo visto anche sulla guerra in Ucraina. E questa agenzia l'ho fondata nel 2008, si occupa direttamente proprio della Cina e in realtà un po' di tutta l'Asia, perché poi via via abbiamo aumentato i collaboratori e le persone che seguono, diciamo, le vicende asiatiche. La regola era quella di avere giornalisti che stanno nei luoghi, non vale, diciamo, scriverne se si sta in un'altra parte del mondo, non perché sia così importante starci sempre, ma serve per parlare di qualcosa, un minimo di cognizione di causa, e essere vissuto all'interno dei paesi è sicuramente una caratteristica che conta poi nel momento in cui si deve parlare di quel paese, soprattutto nel momento in cui è necessario dare un contesto, come ad esempio un paese come la Cina, che è mille cose, ci sono mille paesi all'interno della Cina, quindi è sicuramente necessario aver avuto un'esperienza diretta. Nel 2008 eravamo 2 o 3 persone, io l'ho fondata con una giornalista colombiana che aveva avuto la mia stessa idea e ci siamo ritrovati a Pechino. Poi è diventata un'agenzia di stampa formata ormai da dozzine di persone, quindi insomma tutte molto giovani. Io ormai faccio un po' il nonno, quasi, diciamo, il grande saggio, il grande vecchio. E poi sì, ho lavorato al Manifesto fino all'anno scorso come caporedattore degli esteri, e adesso da maggio l'anno scorso lavoro a Cora, che è un'azienda che produce dei podcast, quindi facciamo giornalismo attraverso audio sostanzialmente, e proprio sulla Cina e sull'Asia da qualche settimana io faccio un podcast che si chiama Altri Orienti, nel quale proprio cerchiamo un po' di contestualizzare, di parlare di temi di cui in realtà si parla poco, ma che hanno un'importanza molto rilevante, perché adesso noi oggi parliamo di Cina, ma tenete presente che l'Asia è un continente che da tempo ormai è probabilmente il primo continente al mondo in termini di crescita economica, in termini di innovazione tecnologica, e soprattutto, ad eccezione dei paesi che forse di cui parliamo di più, come ad esempio Cina, Giappone, Corea, è una delle zone del mondo in cui c'è una crescita demografica più alta di tutto il pianeta, tranne alcune zone dell'Africa. Nel sud-est asiatico la popolazione, metà della popolazione ha meno di 30 anni, questo vi fa capire come siamo di fronte a società molto dinamiche e che ormai sono un traino dell'economia mondiale, ma determinano anche un po' gli assetti geopolitici. Non c'è solo la Cina, pensiamo solo all'India, che è un altro paese gigantesco, e quindi tutto quello che succede ormai in quelle zone del mondo in qualche modo si riverbera anche da noi, non possiamo più farne a meno, quindi è necessario quantomeno parlarne e cercare di capire un po' di più che società sono, prima di giudicarle, diciamo, per certi versi, con i nostri standard occidentali, che spesso non ci riescono a far capire davvero cosa succede dentro a questi paesi. Tornando un po' al tema di oggi, visto che appunto siamo sul pezzo, la pace fredda, altri titoli erano ping pong, riecheggiando in realtà il ping del ministro degli esteri Di Maio, per chi se lo ricorda ancora, e che tra l'altro pare che avrà un ruolo in Europa, dicono.
Vediamo di no.
Vabbè. E allora, ieri è stata una giornata molto importante, perché aspettavamo un po' tutti, con un po' di ansia anche in realtà, questo incontro tra Biden e Xi Jinping, che è stato confermato proprio nelle settimane precedenti dall'amministrazione americana. Perché era un incontro importante? Perché la Cina e gli Stati Uniti dall'agosto di quest'estate hanno interrotto completamente le comunicazioni in tutti gli ambiti. da quelli più rilevanti dal nostro punto di vista, come ad esempio quelli relativi al cambiamento climatico, a quelli più importanti, però magari un po' più sotto traccia, ma come ad esempio i contatti militari tra i due stati. L'innesco di questa crisi diplomatica è stata la visita della speaker della Camera americana del Congresso degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, che, come saprete, se vi ricordate, quest'estate è stata 19 ore a Taiwan, una visita che doveva essere all'inizio una visita quasi lampo, non solo in termini, diciamo, di ore sull'isola, ma anche a livello istituzionale molto basso. Invece si è rivelata una visita di altissimo profilo, che la Cina ha letto ovviamente come una provocazione. Una visita, tra l'altro, che ha causato anche tutta una serie di problematiche allo stesso Biden, perché Biden disse che non gli sembrava una buona idea, che anzi i militari americani avevano detto che non era una buona idea, perché era ovvio che ci sarebbe stata una risposta molto dura da parte della Cina, che ha creato delle esercitazioni militari che costituiscono l'esercitazione militare più ampia nella storia delle relazioni tra Cina e Taiwan dal 1949, cioè da quando è nata la Repubblica Popolare Cinese e da quando a Taiwan sono fuggiti i nazionalisti con a capo Chiang Kai-shek, che ha instaurato poi a Taiwan un regime dittatoriale di fatto fascista fino agli anni 70, e poi in realtà Taiwan da lì in avanti ha preso l'abbrivio di una democrazia che è tra le più veramente particolari in Asia. Cioè è l'unico paese che riconosce ad esempio i matrimoni omosessuali, c'è una ministra transgender che si occupa di tecnologia, e infatti c'è già una sorta di contraddizione ad esempio in casa nostra, perché la nuova presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima delle elezioni si è fatta fotografare con il rappresentante italiano a Taiwan e ha fatto, diciamo, dichiarazioni a favore di Taiwan, ovviamente per riposizionarsi su questo filone atlantista, no? Che ha confermato anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Solo che, diciamo, gli ideali di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia non sono proprio gli stessi della democrazia taiwanese. Ecco, i valori, l'identità taiwanese non è proprio concorde con quelli che sono i valori reazionari conservatori di Fratelli d'Italia su tutta una serie di temi, ad esempio quelli dei diritti civili. Da allora comunque Cina e Stati Uniti hanno interrotto tutte le comunicazioni, e quindi questo incontro di ieri era visto un po' come una sorta di prima e dopo, cioè o trovavano il modo di trovarsi, insomma di riprendere i dialoghi, o se no sarebbe arrivato un momento ancora più teso tra le due principali potenze. Ovviamente all'interno di questa crisi di Taiwan si univano tanti altri fattori, il primo dei quali è la guerra in Ucraina, che ha creato ovviamente una sorta di posizione scomoda per la Cina, che da un lato ha supportato, possiamo dire ideologicamente, la guerra di Putin, perché alla Cina conviene portare avanti una narrazione contro l'Occidente, contro tutto sommato un mondo unipolare come viene definito dalla Cina e dalla Russia, ma per motivi diversi da quelli della Russia. Cioè la Cina vuole più spazio commerciale fondamentalmente, il suo approccio è anti-occidentale, diciamo a parole, ma fondamentalmente quello che chiede è libertà di poter portare le proprie merci ovunque nel mondo, mentre invece, come sappiamo, le esigenze di Putin, come abbiamo visto purtroppo, erano ben altre. E nello stesso tempo però non può perdere, per colpa, diciamo, della Russia, il mercato dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che sono i due mercati più importanti per la Cina, nonostante le relazioni diplomatiche sia con gli Stati Uniti sia con l'Unione Europea non siano assolutamente buone negli ultimi ormai 5-6 anni, diciamo da quando praticamente è arrivato al potere Trump negli Stati Uniti in particolare. E quindi ha criticato le sanzioni, ma le ha sempre rispettate, non ha aiutato in alcun modo la Russia da un punto di vista militare, come è stato più volte supposto da alcuni media, soprattutto americani, nonostante abbia dato ampi segnali, diciamo, di insoddisfazione o di scetticismo nei confronti di questa avventura militare di Putin. Prima di tutto perché per la Cina la cosa più importante al mondo è la stabilità, sia interna sia a livello internazionale, quindi tutto ciò che destabilizza l'ordine internazionale per la Cina è negativo. E poi c'è la grande sfida, che è quella che probabilmente ci vedrà, a cui assisteremo da qua in avanti, sperando che non finisca in qualcosa di ben peggiore, è quella, la sfida tecnologica, iniziata proprio con le sanzioni di Trump, in particolare contro la Huawei, che è un'azienda cinese che era leader mondiale nelle telecomunicazioni e per un certo momento è stata anche leader nella produzione degli smartphone, superando Apple. Cioè Trump, con il quale ovviamente io non condivido assolutamente niente, però ha, come dire, riscontrato quello che era il problema principale nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, cioè che la Cina stava superando da un punto di vista tecnologico, cioè nell'arrivo al prima al 5G, poi all'intelligenza artificiale, i supercomputer, tutto un comparto che ovviamente viene riscontrato sempre all'interno di quello che viene chiamato il dual use, cioè un comparto che può essere utilizzato sia a livello civile sia a livello militare, ed è quello che preoccupa per lo più gli Stati Uniti. E quindi Trump ha iniziato a sanzionare tutta una serie di prodotti americani, prodotti cinesi, e poi ha cominciato a tagliare i ponti sostanzialmente alla componentistica di cui i cinesi hanno bisogno per progredire nel proprio comparto tecnologico. Biden di fatto ha proseguito, diciamo, quest'opera di Trump, aumentando anzi le problematiche per la Cina per accaparrare le componenti per la creazione dei semiconduttori, che sono un po' il cuore di tutto quello che noi utilizziamo tutti i giorni e che rappresentano la base proprio dello sviluppo tecnologico di un paese. Quindi Taiwan, guerra in Ucraina e sfida, scontro tecnologico erano un po' le premesse di questo incontro, ed erano quelli che presumibilmente Biden ha definito le linee rosse, no? Lui prima dell'incontro ha detto: dovremmo definire bene le linee rosse oltre le quali il rischio di conflitto effettivamente esiste, quindi dobbiamo rimanere all'interno di quei perimetri. Quindi ieri l'incontro c'è stato, ed è stato un incontro che è partito col piede giusto, innanzitutto perché tutte e due i presidenti, il Presidente della Repubblica Popolare e il Presidente degli Stati Uniti, arrivavano a questo incontro con una vittoria elettorale, tutto sommato, anche se elettorale per la Cina naturalmente tra molte virgolette, perché non è un processo elettorale come i nostri. Cioè Biden, come saprete, non ha preso la legnata che storicamente prendono tutti i presidenti in carica nelle elezioni di midterm, cioè di metà mandato, ha, diciamo, retto, anzi il Senato è riuscito addirittura a mantenere la maggioranza democratica dopo un pareggio che, come era in precedenza, tant'è che era diventata fondamentale la figura di Kamala Harris, il cui voto al Senato avrebbe potuto far pendere la bilancia da parte dei democratici. E Xi Jinping è arrivato con il congresso del Partito Comunista, il 20° che si è svolto a ottobre, terminato con la sua auto praticamente nomina per un terzo mandato. Non era assolutamente in dubbio, non c'erano assolutamente dubbi che Xi Jinping avrebbe ottenuto questo mandato, anzi ha disegnato il Partito Comunista Cinese ancora di più a sua immagine, poi magari entriamo più nel dettaglio. E però si è tolto un grosso fastidio, perché in Cina, nel momento in cui, nell'anno che vede il congresso del Partito Comunista, che avviene ogni 5 anni, è un anno completamente dedicato a quello, nel quale si svolgono numerose e innumerevoli battaglie all'interno del Partito Comunista, che non è un moloch, diciamo, non è un monolite come spesso pensiamo, ma è percorso da moltissime correnti, non so se più o meno come il PD, però ce ne sono tante all'interno del Partito Comunista, che non lesinano tra l'altro scontri. Xi Jinping comunque ha risolto a suo modo, come ha fatto un po' in tutti questi 10 anni di suo governo e di suo controllo politico praticamente della Cina, cioè ha eliminato tutte le fazioni che esistevano all'interno, creando un partito completamente di suoi fedelissimi. Questi erano due viatici, tutto sommato, che hanno consentito forse anche un dialogo più cordiale. E in effetti, rispetto al passato, l'incontro di ieri è stato molto meno teso rispetto ai precedenti, che si erano svolti in realtà da remoto, quindi virtualmente, con telefonate o con Zoom, come siamo stati abituati a fare anche noi durante la pandemia. E i due comunicati che sono stati rilasciati dopo l'incontro ci dicono di una riattivazione comunque delle comunicazioni tra i due paesi. Il segretario di Stato americano Blinken andrà in Cina nel 2023 per dare quindi un seguito all'incontro di ieri tra Biden e Xi Jinping, e soprattutto verranno creati dei sottogruppi che si dovranno occupare di tutte le varie questioni che hanno Cina e Stati Uniti da risolvere, da quella economica a quella relativa all'ambiente, a quella tecnologica, a quella ovviamente relativa a Taiwan. Probabilmente, se dovesse esserci un titolo, diciamo, rispetto all'incontro di ieri, la frase più importante l'ha detta sicuramente Biden, quando ha detto che, io sappia, non è imminente un attacco militare cinese a Taiwan. Ed è una frase dalla quale, diciamo, non si tornerà più indietro nel momento in cui dovesse esserci una crisi. E vi ricordate quando è cominciata la guerra in Ucraina, anzi quando è cominciata l'invasione russa in Ucraina, moltissimi hanno detto: ecco, adesso la Cina si prende Taiwan. È un tic, diciamo, una sorta di riflesso quasi condizionato, ma in realtà non è mai stato previsto neanche dai militari cinesi, diciamo, un'imminenza di attacco militare. È chiaro che è una possibilità che esiste, ma anzi proprio la guerra in Ucraina quasi l'ha allontanata, primo perché la distanza comunque ancora tecnologica tra Cina e Stati Uniti, quella più ampia, avviene proprio sul campo militare, cioè gli Stati Uniti sono più avanti rispetto alla Cina sul campo militare, e i militari cinesi sono molto preoccupati quando hanno visto la defiance sostanzialmente russa sul terreno, perché l'esercito russo è quello con il quale l'esercito cinese collabora di più. Ritenevano anche i cinesi che l'esercito russo effettivamente fosse un esercito forte, okay? Invece l'hanno visto in grande difficoltà in Ucraina, e soprattutto hanno capito che tutta la tecnologia che ha aiutato anche l'intelligence degli ucraini, che gli è stata fornita dagli Stati Uniti, ha messo in forte difficoltà la Russia. E quindi il ragionamento, per essere molto chiari, dei militari cinesi è: se i russi non sono riusciti a fare un'operazione militare via terra con tutta la forza che hanno, gli uomini anche che avevano, ancora più complicato sarebbe presumibilmente fare un'invasione via mare, che richiederebbe ancora più sforzi e tecnicalità, diciamo, di tipo militare, e soprattutto, diciamo, c'è la cosiddetta ambiguità strategica degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan. Cioè gli Stati Uniti non hanno mai chiarito, ma hanno sempre fatto capire che nel caso di un'invasione militare da parte cinese nell'isola, gli Stati Uniti interverrebbero, tant'è che Biden ha detto 4 volte questa cosa, e alla prima abbiamo detto ha fatto una gaffe, alla seconda abbiamo detto ha fatto una gaffe perché in effetti è un po', magari non sta proprio benissimo, alla terza e alla quarta non è più evidentemente una gaffe. Tenete presente che questo fa parte un po' di tutto il comparto semantico particolare che regola le relazioni tra Cina, Taiwan e Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti stessi definiscono la propria strategia nei confronti di Taiwan ambiguità strategica, cioè non vogliono chiarire se nel caso di un attacco cinese interverrebbero o meno militarmente. Non lo fanno per dire alla Cina: attenzione, perché nel caso in cui tu dovessi invadere Taiwan, noi arriviamo con le basi militari a Guam e in altri luoghi dell'Asia. E non lo fanno per tenere, diciamo, sotto controllo i taiwanesi, nel senso che gli dicono: non azzardatevi a dichiarare l'indipendenza, perché quella è la linea rossa proprio oltre la quale non si può andare. In sostanza Taiwan è una situazione nella quale lo status quo potrebbe perdurare all'infinito se non ci fossero pressioni di tipo esterno, perché è un'indipendenza de facto, cioè Taiwan ha il proprio governo, ha i propri partiti politici, ha le elezioni, ha completamente autonomia rispetto alla Cina continentale, rispetto alla Repubblica Popolare non ha proprio niente in comune, cioè non è come Hong Kong che bene o male era già sottoposta a una forma di fatto di governo mista in cui il Partito Comunista Cinese contava nella scelta dei delegati che poi rappresentano la popolazione di Hong Kong. A Taiwan no, è un'indipendenza de facto, quindi i taiwanesi in questo modo, con questo status quo come viene definito, possono dire: siamo autonomi, non siamo, siamo diversi dalla Cina continentale. La Cina, la Repubblica Popolare, può dire: sì, sono autonomi, ma prima o poi ce la riprendiamo, lasciando, diciamo, completamente nel futuro questa prospettiva. E anche agli Stati Uniti converrebbe. Tenete presente che tra l'altro i rapporti economici tra Cina e Taiwan sono assolutamente forti, c'è un accordo di libero scambio in vigore ormai dal 2011 ed esiste quella che viene chiamata la diplomazia proprio del business, cioè la diplomazia tra i due stati viene effettuata di fatto da aziende private o da aziende di Stato da parte della Cina. E in questo caso, ad esempio, Taiwan si inserisce proprio nell'ambito legato al problema dei semiconduttori di cui vi dicevo prima. Perché Taiwan è così importante? Perché è una potenza tecnologica, è il paese che produce di più al mondo i semiconduttori di più alta qualità di tutto il pianeta, al 70% circa, diciamo, del mercato sui semiconduttori. E quindi, ovviamente, qual è il pericolo? La paura degli Stati Uniti, che la Cina conquisti Taiwan e, diciamo, ponga fine praticamente all'indipendenza tecnologica di Taiwan. La Cina ha il problema inverso, cioè se Taiwan si stacca definitivamente anche da un punto di vista economico con la Cina, finisce per non avere più i rifornimenti di semiconduttori che sono necessari al proprio sviluppo tecnologico. Tant'è che in questa situazione in realtà i taiwanesi sono un po' preoccupati, perché le ultime decisioni dell'amministrazione americana, che sono per aumentare ancora di più i controlli sulle esportazioni americane, cosa provocheranno? Provocheranno che qualsiasi componente americana non può arrivare alla Cina. Okay? Quindi, e non solo, gli Stati Uniti portano all'interno del proprio paese la produzione di semiconduttori e anche la raffinazione delle terre rare, proprio per non essere dipendenti poi dalla Cina, che è il paese al mondo che produce e che raffina per lo più le terre rare. E quindi i taiwanesi sono un po' preoccupati perché dicono: ma non è che gli Stati Uniti si stanno portando in casa la produzione di semiconduttori, così che nel momento in cui la Cina dovesse fare la voce ancora più grossa, gli Stati Uniti hanno meno interesse di fatto a difenderci? È uno, diciamo, degli interrogativi che regola di fatto la questione più spinosa tra Cina e Stati Uniti, che è quella di Taiwan, sulla quale però, sulla cui linea rossa in realtà c'è poca possibilità di compromesso, anche perché ieri Biden ha detto: confermiamo la nostra politica sulla One China Policy, che significa c'è una sola Cina, che i cinesi però intendono come One China Principle. E la differenza qual è? Quella che gli Stati Uniti cosa dicono? Che taiwanesi e cinesi sono uguali, sono tutti cinesi, ok? La Cina come la interpreta? Che Taiwan è cinese. Quindi è proprio su una questione, diciamo, di definizioni che si gioca tutto, e capirete che è molto complicato riuscire a trovare, diciamo, un compromesso nel momento in cui è difficilissimo generalizzare sui cinesi tranne sulla questione di Taiwan. Cioè non c'è un cinese che definirebbe Taiwan non Cina, ok? Allo stesso modo però ormai i taiwanesi hanno un'identità molto forte, e mentre fino a qualche anno fa c'era era un po' più distribuita, diciamo, chi si sentiva solo taiwanese, chi invece diceva no, però se anche fossimo tutti insieme non sarebbe un problema, oggi ormai la stragrande maggioranza non vuole in alcun modo rientrare sotto l'amministrazione cinese. Tenete presente che questa è una questione che a volte dà luogo anche a come dire, cose che sembrano stupide. Per dire, a me è capitato di fare delle cose in Cina, di convegni o cose nel quale c'era una mappa e Taiwan era sempre un problema, nel senso che mentre le isole del Mar Cinese Meridionale, che sono contese da Cina e mezza Asia, i cinesi dicono vabbè, facciamo finta di niente, su Taiwan no. Se Taiwan è rappresentato con un colore diverso, ad esempio in una mappa politica, rispetto a quello della Cina, scoppia un casino. E però, per capire anche un po' l'ipocrisia che c'è su questa storia qua, quando Biden ha organizzato l'incontro delle democrazie, il summit delle democrazie, perché Biden ha lanciato, no, questa sfida alla Cina, cioè da una parte ci sono le democrazie, dall'altra ci sono gli stati autoritari, e addirittura ha parlato di supply chain democratica, quindi cioè una filiera che tenga insieme solo sostanzialmente i paesi considerati democratici. Solo che a questo summit, a cui ha partecipato anche Taiwan, c'erano pure il Brasile, che c'era ancora Bolsonaro, c'era l'India, c'era la Turchia, insomma democrazie un po' tutte, anche quelle che potremmo definire imperfette. E pensate che la rappresentante taiwanese a un certo punto faceva vedere delle slide mentre parlava di tutta una serie di cose di tecnologia di Taiwan, e a un certo punto ha mostrato agli americani, a tutto il pubblico che c'era, una mappa nella quale Taiwan era colorata in modo diverso rispetto alla Cina, e gli americani hanno spento il video dicendo no, guarda che scoppia un casino qua, cioè nel senso che perfino gli americani dicono attenzione a non dire che Taiwan non è Cina, proprio perché è una questione, diciamo, sospesa, potremmo dire. Ed è per questo che secondo me Biden aveva detto che la visita di Nancy Pelosi era un errore, perché in effetti non poteva che essere letta come una provocazione della Cina. Quindi tutto sommato credo che le intenzioni sia di Biden sia di Xi Jinping in questo momento sia un po' di accantonare la questione Taiwan, perché meno se ne parla più rimane così, più se ne parla più si rischia che si arrivi a un punto effettivamente di rottura, anche perché se è vero, come ha dichiarato il probabile futuro speaker della Camera del Congresso americano, che anche lui vuole andare a Taiwan, ha già detto, saremmo di fronte a una nuova crisi taiwanese, e a quel punto la Cina dalle ultime esercitazioni a un'eventuale invasione non è che abbia più tante scelte, nel senso che ha già fatto la prova muscolare circondando l'isola, e se ci fosse un'altra crisi sì, può far sorvolare i propri aerei su Taiwan, cosa che non ha ancora fatto, ma il passo successivo è per forza, diciamo, più forte. Quindi insomma questa è un po' la situazione che si è creata ieri, una cordialità possiamo dire, e un fatto positivo è che siano di nuovo tornati a parlare. In più c'è stata anche, e poi chiudo così puoi intervenire tu, c'è stato anche, prima dell'incontro sono avvenute delle cose particolarmente interessanti per quanto riguarda, scusate, proprio la guerra in Ucraina. Cioè, diciamo, chi segue la Cina sa perfettamente che la Cina era molto innervosita dalla guerra in Ucraina, perché è un fastidio che non voleva avere, tanto più che con l'Ucraina Pechino aveva degli ottimi rapporti economici, era un po' la porta della cosiddetta nuova via della seta in Europa. Un mese prima dell'invasione russa c'è stato un festeggiamento praticamente tra cinesi e ucraini per quanto riguarda per celebrare, diciamo, l'anniversario delle relazioni bilaterali. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, io la domanda che mi sono posto è stato quanto sapesse veramente Xi Jinping e la Cina in particolare delle intenzioni di Putin. C'era stato questo incontro praticamente 2 settimane prima l'invasione, all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, nei quali Cina e Russia avevano dichiarato questa amicizia illimitata, che poi i cinesi hanno sempre specificato non è un'amicizia limitata, è una partnership strategica, perché poi hanno cominciato subito in realtà a prendere distanze. E poi cosa è successo? Una settimana dopo il ministro degli esteri a Monaco, quando c'è stata la conferenza sulla sicurezza, ha detto l'integrità territoriale dell'Ucraina è inviolabile, non se ne parla, è sacra. Una settimana dopo Putin invade l'Ucraina, e quindi naturalmente, insomma, chi segue la Cina è rimasto un po' sorpreso probabilmente, e la domanda era quanto sapevano. È molto strano che Putin non abbia detto proprio niente a Xi Jinping. Io l'idea che mi ero fatto era che gli avesse detto ci riprendiamo un pezzo di Donbass e fine, invece poi ha lanciato un'operazione su larga scala. Il dettaglio che aveva messo un po' in dubbio il fatto che la Cina potesse sapere effettivamente cosa stava accadendo è che la Cina, che ha sempre molta attenzione per i propri connazionali all'estero, non aveva evacuato i cinesi a Kiev. L'ha cominciato a evacuare solo a invasione avvenuta, come se effettivamente non sapesse niente. Bene, 2 giorni prima dell'incontro tra Xi Jinping e Biden a Bali, Financial Times e Wall Street Journal sono usciti con degli articoli nei quali funzionari cinesi e funzionari americani anonimi, a margine di incontri che sono svolti sempre in Asia, perché c'era anche l'incontro dell'ASEAN, tra l'altro, che insomma noi occidentali magari non le consideriamo più di tanto queste cose, ma sono molto importanti per gli assetti asiatici. C'era il premier cinese, quello che ancora fino a marzo sarà il premier cinese Li Keqiang. Bene, questi funzionari hanno detto che insomma, quello che hanno capito, quello che hanno scoperto è che, o comunque quello che i funzionari cinesi hanno detto, è che Xi Jinping non sapeva, cioè Putin non aveva detto dell'invasione. Primo segnale. Secondo segnale, quando Scholz, il cancelliere tedesco, è andato a Pechino 2 settimane fa, Xi Jinping ha confermato il no all'utilizzo delle armi nucleari. L'ha fatto ieri con Biden, l'ha fatto stamattina con Macron, e poi non so se vi ricordate, ma un mesetto e mezzo fa c'è stato l'incontro dello SCOLA, Shanghai Cooperation Organization, a Samarcanda, dove si sono incontrati Xi Jinping e Putin. Non so se vi ricordate la scena, cioè con Xi Jinping che cazzia fondamentalmente Putin, che lo umilia dicendogli cioè non ci siamo, addirittura Putin dice capisco le preoccupazioni della Cina, e insomma dei segnali di riposizionamento cinese, che non significa che abbandonerà la Russia completamente, perché politicamente non può farlo, anche perché ha investito moltissimo in realtà nelle relazioni con Putin, lo stesso Xi Jinping, che è andato ben 8 volte in Russia. Però ecco, forse per favorire anche il dialogo con gli Stati Uniti, la Cina ha preso molta distanza rispetto a periodi precedenti alla Russia, perché probabilmente anche la Cina ha subodorato che sta cambiando qualcosa in generale nella gestione da parte degli Stati Uniti e dell'Ucraina. Avrete letto che gli Stati Uniti sembrano ormai intenzionati a dare una svolta in realtà alla guerra in Ucraina, hanno lanciato ampi segnali a Kiev, e pare anche che ci sia un dialogo in corso, per quanto segreto, sotterraneo, con la Russia, per arrivare quantomeno a un cessate il fuoco. Se vi ricordate, nel momento in cui il New York Times fa uscire un articolo in cui dice ad ammazzare la figlia di Dugin sono stati gli ucraini, è un messaggio molto chiaro agli ucraini del tipo fate delle cose che non ci dite, dobbiamo un attimo forse ritornare a parlare. E quindi la Cina probabilmente ha colto anche questa possibilità, a mio avviso ha sentito anche un po' odore di ricostruzione, che è una cosa alla quale la Cina tiene sempre molto. Sapete che dopo le guerre in Iraq, in Siria, la Cina è uno dei principali paesi che poi ha contribuito alla ricostruzione di quei paesi. Insomma, andiamo quindi verso una sorta di appeasement tra Cina e Stati Uniti, che dobbiamo in qualche modo goderci finché durerà, perché non è detto che possa durare così a lungo. Dipenderà molto, a mio avviso, anche da quello che succederà in Ucraina, naturalmente. Tenendo fuori l'Europa, che poi vediamo dopo.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Scenario, l'affresco che ha dipinto Simone è molto completo e ci permette di fare una serie di considerazioni. Io volevo aggiungere due o tre aspetti e usare Simone, se mi consente l'espressione, per cercare di approfondirli ulteriormente. Sicuramente le due cose principali le ha citate verso la fine della sua relazione, e cioè da un lato Biden ha confermato One China Policy, che è vero che viene interpretata in maniera diversa dalle due sponde del Pacifico, ma sicuramente in una fase come questa il fatto che Biden l'abbia ribadito è un segnale fortissimo nei confronti della Cina, soprattutto dopo la visita di Nancy Pelosi. E dall'altro Xi Jinping ha ribadito che la politica cinese è confermata, cioè non prevede l'utilizzo per primi delle armi atomiche. E questo ovviamente ha consentito ad entrambi di portare a casa un risultato importantissimo anche in termini diplomatici, e ha consentito di superare un momento particolarmente complicato. Per arrivare dove? Qui volevo provare a fare un po' di considerazione e poi chiedere a Simone di elaborare sul tema. Ci sono due aspetti secondo me che vanno messi in fila. Lasciando da parte per un attimo l'Europa, su cui magari torneremo fra qualche minuto. Il primo è che i cinesi hanno un'idea assolutamente precisa di qual è l'ordine mondiale, che non coincide con quello statunitense e con quello occidentale. Quindi il nuovo ordine mondiale dei cinesi è sicuramente orientato verso un multilateralismo, ma un multilateralismo che non prevede lo stesso tipo di approccio americano, che è un approccio che tende a non solo a favorire gli scambi di natura commerciale, ma anche si basa su un sistema di valori occidentali che pretendono gli Stati Uniti o comunque il mondo occidentale che siano condivisi da parte di tutti gli altri paesi in giro per il mondo. E la Cina è un campione invece della difesa di un modo di interpretare la realtà, la società e il modo stesso di rimanere all'interno del consesso internazionale, che è totalmente diverso rispetto a quello americano. Quindi tutto è centrato sugli interessi nazionali, non c'è alcuna voglia di esportare alcunché, il governo cinese non ha alcuna intenzione di esportare il modello del partito comunista in altri paesi in giro per il mondo, perché ritiene che non sia quello il suo scopo. Cioè il suo scopo è quello di garantire la massima tenuta dell'ordine interno e di favorire il benessere interno. Sono riusciti in maniera spettacolare, perché in questo momento sono 80 milioni di persone che sono al di sotto della soglia di povertà, un decimo di quello che succedeva in Cina fino a pochissimi decenni fa. Però non rinunciano al multilateralismo. Infatti, dopo che Trump aveva abbandonato l'idea del Trans-Pacific Partnership, i cinesi l'hanno ripresa, gli hanno dato un nome un pochino più complicato, sì, ma alla fine è quella roba lì, solo che gli Stati Uniti hanno deciso di non esserci dentro, mentre la Cina ha cominciato a lavorare in maniera molto attiva a questa nuova modalità di multilateralismo. Hanno creato una loro banca internazionale degli investimenti in alternativa al modello della Banca Mondiale, e usano questa leva nell'ambito della Belt and Road Initiative, quindi come modalità di diffusione anche della capacità di investimento sui territori. Quindi un modello diverso di multilateralismo che da questo punto di vista bisognerà capire se esiste la possibilità che uno dei due modelli diventi vincente nella competizione internazionale. E torno al secondo aspetto, cioè quello della vera e propria competizione, perché Simone prima ha citato un termine che è cruciale, secondo me, cioè quello della complessità. In effetti, Xi e Biden non hanno di fronte un problema banale, perché siamo di fronte ad una cosa assolutamente nuova nell'ambito delle relazioni internazionali. Storicamente, chi contendeva il potere strategico dal punto di vista militare e politico era un avversario in questi termini, ma non era anche un partner di natura economica. Quello che sta accadendo invece ormai da qualche anno è che Stati Uniti e Cina si trovano in una condizione assolutamente peculiare. Sono le due grandi potenze mondiali che sono in contrapposizione dal punto di vista delle scelte politiche, della modalità, come abbiamo visto, di gestione delle relazioni internazionali e anche dal punto di vista militare, ovviamente. dall'altro sono le due principali potenze economiche che quindi si contendono le sfere di influenza economica e quindi ancora una volta sono in competizione, ma contemporaneamente sono dei partner straordinari dal punto di vista commerciale. Cina senza Stati Uniti o Stati Uniti senza Cina non sono in grado di andare avanti da soli. Questa cosa è una novità. Quando gli Stati Uniti durante la guerra fredda erano in contrapposizione con l'Unione Sovietica, le stime prima della caduta del muro di Berlino dicevano che la quantità di scambio commerciale tra Stati Uniti e Unione Sovietica era di 2 miliardi di dollari all'anno. Nel 2019 i 2 miliardi di dollari erano lo scambio commerciale al giorno tra Stati Uniti e Cina, per dare un'idea della differenza di posizione. Allora, da questo punto di vista è evidente che la cosa diventa veramente complessa anche per un altro motivo, cioè le tre è come in fisica il problema dei tre corpi, no? che è quasi irrisolvibile, no? Perché cosa sta succedendo? Sta succedendo che ovviamente lo scambio di natura commerciale non può non tenere conto del fatto che tu stai aumentando lo scambio di natura commerciale, quindi anche di trasferimento tecnologico, con il tuo principale competitor, non solo dal punto di vista economico ma anche militare. Quindi narrano le cronache che nell'ottobre del 2018 presso una dependance della Casa Bianca sono stati riuniti da parte di due alti papaveri, uno del Partito Democratico e l'altro del Partito Repubblicano, una ventina di CEO delle principali aziende tecnologiche statunitensi. Gli è stato fatto firmare un agreement di vieto di disclosure e gli sono stati mostrati dei file segretati facendogli vedere quanti segreti i cinesi gli avevano portato via senza che loro se ne fossero accorti. Allora è evidente che quando cominciamo a ragionare in questi, da lì poi è arrivata la stretta la chiusura da parte di Trump, che è stata ripresa e non è stata minimamente modificata da parte di Biden. Perché è evidente che alla base del trasferimento tecnologico collegato allo scambio commerciale deve esserci un rapporto di fiducia. Se non c'è un rapporto di fiducia, questa cosa non può funzionare. Provate a pensare, ad esempio, non solo e non tanto al fatto che Huawei era stata bloccata perché aveva la leadership nel campo della tecnologia 5G, ma provate a pensare, per esempio, al fatto che Tesla, se volesse spingere in maniera importante su tutto il tema della guida autonoma degli autoveicoli, la guida autonoma degli autoveicoli è fatta di telecamere e di sistemi che raccolgono dati nel continuo e che devono essere trasmessi nel continuo presso server che sono controllati da chi? Allora, per far funzionare un jet militare, quelli bravi dicono che servono circa 10 milioni di righe di codice. Se tu non sai chi ha scritto quel codice lì, come fai a sapere che il tuo jet militare, quando sarà il momento di fare determinate operazioni, non verrà pilotato da qualcuno che siede da qualche altra parte in giro per il mondo? Quindi è veramente un problema complesso, perché a nessuno in questo momento conviene spingere troppo la corda. Sicuramente i cinesi sono rimasti sorpresi, ma come tutti siamo rimasti sorpresi, forse gli esperti militari veri, forse no, della debacle dell'esercito russo, perché mantenere un arsenale nucleare è costosissimo, richiede una serie di competenze che la Russia sicuramente non ha, e poi adesso stanno uscendo un po' di report che segnalano il fatto che, insomma, in determinati ambienti che non sono quelli che frequentiamo noi normalmente, questa cosa era stata in qualche maniera messa in conto. Quindi non è stata un'avventura quella del mondo occidentale di supportare l'esercito ucraino in quella maniera, in attesa che succedesse qualche cosa dal punto di vista nucleare. C'era la consapevolezza da parte di quelli che fanno quella roba lì di mestiere. Però in termini, come dire, di rapporti internazionali, da un lato il multilateralismo, che è visto in maniera diversa, dall'altro il fatto che queste due potenze straordinarie si trovano all'interno di un gioco dei tre corpi, fa sì che diventa molto complicato riuscire a capire che cosa succederà nel corso dei prossimi anni. Allora è evidente che nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Io mi auguro che Simone ce l'abbia, perché ci aiuterebbe, come dire, a interpretare nel miglior modo possibile questo tipo di scenari. Però volevo chiedergli cosa ne pensa lui in quest'ambito. Grazie.
Sì, grazie intanto. Mi dovete sparare, credo, per fermarmi adesso, perché hai messo un sacco di cose. Allora, partiamo da questa vicenda qua. Com'è nata la potenza tecnologica cinese? Perché Noi siamo sempre stati abituati a pensare, proprio in riferimento all'Unione Sovietica, che gli stati autoritari non potessero dare vita a fenomeni di innovazione tecnologica, no? Anzi, c'è Manuel Casters, ad esempio, che ritiene che proprio la mancata capacità da parte dell'Unione Sovietica di digitalizzare a un certo punto il paese sia una delle tante cause. E tenete presente che la caduta dell'Unione Sovietica è l'argomento più studiato dal Partito Comunista Cinese, ancora oggi discutono. Faccio una parentesi: quando è morto Gorbaciov, ad esempio, Xi Jinping disse che era colpa sua, di fatto, la caduta dell'Unione Sovietica, cioè il fatto di aver abdicato al ruolo del Partito Comunista di tenere sotto controllo il processo. E quindi, per dire, comunque noi siamo abituati appunto a pensare che siano i valori delle nostre società quelle che poi portano all'innovazione nell'ambito tecnologico, e abbiamo sempre creduto, anzi, che la Cina, che quello fosse proprio il tallone d'Achille, no, della Cina. Si diceva: la Cina è quantità, ma non riuscirà mai a passare alla qualità. Perché? Perché ha un sistema educativo di un certo tipo, perché c'è la censura, perché c'è un forte controllo da parte dello Stato nei confronti anche dell'ecosistema delle aziende private. E invece a un certo punto cosa è successo? Non so se qualcuno di voi ha un telefono Huawei o Xiaomi o ad altri, ma magari qualcuno conoscerà qualche ragazzetto che sta su TikTok, che è l'applicazione più scaricata in assoluto in Occidente, e l'algoritmo è cinese. Cioè è la prima volta nella nostra storia dal dopoguerra in cui l'innovazione non arriva più dagli Stati Uniti, ma arriva da Oriente. E non solo TikTok, perché qualche anno fa Zuckerberg, il capo di Facebook, aveva detto: dobbiamo fare come WeChat. All'epoca di WeChat nessuno sapeva neanche quasi cosa fosse, che è una super app cinese, una sorta di sistema operativo. Ci entri dentro, fai tutto, paghi le tasse, compri online, offline, compri anche dal verduraio con un QR code, ti sposi, fai le pratiche per il divorzio, hai tutte le comunicazioni governative, compri qualsiasi cosa, ti fai arrivare il cibo, paghi. Cioè praticamente in Cina se non hai WeChat non vivi, non sei, sei proprio una specie di reietto sociale, nel senso che non puoi proprio accedere quasi a nessun servizio, neanche di recente al Green Pass, chiamiamolo così, cinese. Io nel 2019, l'ultima volta sono andato in Cina, ho benedetto di avere ancora un conto in banca cinese, perché altrimenti non avrei potuto fare niente. La Cina è una società, nelle grandi città oggi cashless, non si usa più il denaro contante, sono passati dalla banconota, hanno superato la fase della carta di credito.
5.000 yuan loro in tasca, no, 5.000 yuan contanti.
Loro 5, no, vabbè, però... Ad esempio, ho dei racconti di calciatori italiani che sono arrivati in Cina e che mi raccontavano che i primi partita glieli davano nelle buste, arrivavano con i sacchetti con dentro i soldi, per dire. E io infatti gli ho chiesto: ma li contavo? Mi ha detto no, mi fidavo, ho detto ok, va bene. Ecco, non esiste più questa cosa qua, è una società completamente cashless, almeno nelle grandi città, paghi addirittura con riconoscimento facciale. Questo significa cosa? Dati, ok? Visto che i dati sono il nuovo petrolio. Ecco, la Cina oggi è l'Arabia Saudita, di fatto, no? Per quanto riguarda i dati, perché con queste applicazioni, insieme a tutto l'armamentario di controllo della popolazione, tenete presente che in Cina c'è una videocamera ogni 3 persone, sono 1 miliardo e 400 milioni, fate voi il calcolo, sono 600 milioni di telecamere. Però agli Stati Uniti che cos'è che ha colpito più di tutto? Ha colpito proprio questa cosa qua, cioè di non essere più, cioè una questione di immaginari proprio, no? Di non essere più percepiti come il paese che porta le innovazioni, ma a un certo punto le innovazioni arrivavano da là. E allora si è deciso di interrompere quel flusso che ha spiegato benissimo, che addirittura Walden Bello, mi pare che è un sociologo asiatico, li definiva i prigionieri incatenati, nel senso che non si possono liberare che non, se non insieme. Si tirano fuori pure le teorie dei giochi per spiegare il rapporto tra Cina e Stati Uniti. Quando è che è successo? Cos'è che è successo? A un certo punto, negli anni dopo Tiananmen, dopo la repressione di Tiananmen, Deng Xiaoping, che è l'uomo che ha aperto praticamente la Cina al mercato globale, creando le zone economiche speciali e facendo una cosa, dicendo agli americani, con cui gli Stati Uniti avevano riaperto le relazioni negli anni 70 con la visita di Nixon, che va da Mao insieme a Kissinger, tra l'altro riaprono le relazioni con la Cina abbandonando Taiwan, nel senso che spostano l'ambasciata da Taipei a Pechino e Taiwan salta fuori perfino dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, oggi ancora oggi è così. Tra l'altro, parentesi, Kissinger e Nixon vanno, incontrano Mao e Zhou Enlai, che era allora primo ministro e ministro degli esteri. Ma Kissinger nel suo libro racconta che vanno lì ed erano molto affascinati, no? Un po' perché incontrano Mao. E Kissinger ancora oggi dice: questi sono quelli che comunque hanno fatto la rivoluzione, quindi c'è un rispetto nei loro confronti. E Nixon e Kissinger a Zhou Enlai gli dicono: ma come facciamo a capirci, questo questo mistero cinese, come faremo mai a capirlo, questa vostra diciamo modo di comunicare così diverso da noi, eccetera. E Giorella gli dice, studiando ad esempio, cioè studiando ci riusciamo a capire meglio, nel senso che noi sappiamo perfettamente chi siete voi, il problema è che voi non sapete chi siamo noi. E questo è vero ancora oggi, nel senso che oggi in Cina conoscono perfettamente sia la nostra politica, come funziona, sia la nostra letteratura, la nostra storia. Noi sappiamo molto meno della storia cinese rispetto a quello che loro effettivamente sanno di noi. Fatto sta che dopo la repressione di piazza Tiananmen, Deng Xiaoping ai cinesi gli dice una cosa molto chiara, che è un patto sociale che è ancora oggi attivo, per capire anche un po' perché i cinesi accettano certe cose. Gli dice: da oggi in poi voi potete arricchirvi, potete migliorare la vostra vita, ma rinunciate a tutta una serie di diritti, ci pensiamo noi. La maggior parte dei cinesi hanno accettato questo patto sociale perché? Perché la Cina arrivava da un periodo di grandissima povertà. Nel 1949, quando nasce la Repubblica Popolare, il 1 ottobre, la Cina è il paese probabilmente più povero al mondo, dopo 100 anni, che è quello che chiamano i cinesi il secolo delle umiliazioni, in cui c'erano state le occupazioni straniere, con la guerra dell'oppio, con le due guerre dell'oppio, arrivano prima gli occidentali, poi arrivano i giapponesi che conquistano la Manciuria. Il 90% della popolazione era analfabeta e la prospettiva di vita media non arrivava ai 40 anni. Quindi i cinesi, in memoria, diciamo, di questo periodo di grande miseria, accettano di buon grado. E questo patto qua funziona ancora oggi, nonostante la crescita sia più bassa, ovviamente, di quella che abbiamo visto negli ultimi 50 anni. Perché? Perché per i cinesi ancora oggi domani è meglio di oggi. Cioè hanno la percezione che ogni giorno sia meglio del giorno prima. È chiaro che è un patto al quale sanno perfettamente di rinunciare a tutta una serie di cose, tant'è che nei perimetri consentiti dal partito poi si muovono per cercare di ottenere tutta una serie di diritti. Esiste una dialettica tra popolo cinese e partito comunista, magari poi lo vediamo in un secondo tempo perché è una cosa un po' più specifica. Si attivano i contatti quindi tra Cina e Stati Uniti, e gli americani sono ben contenti di andare a investire in Cina. Perché? Perché intanto non hanno i sindacati tra le scatole, ok? Perché in Cina c'è un sindacato unico, è vietato formare dei sindacati autonomi, hanno a disposizione una manodopera che costa pochissimo e che è incredibilmente operosa, tant'è che a proposito di grandi aziende cinesi, quando a Apple negli Stati Uniti gli dicono ma perché andate a produrre in Cina quando ad esempio uno del Bangladesh costa meno, un indiano costa meno, e Tim Cook gli spiega: non avete capito ancora, questa qua è una visione vecchia che avete. Oggi i cinesi sono la manifattura di più qualità che c'è in Asia, e noi non andiamo più solo per farci fare gli iPhone, noi andiamo anche per vedere che cosa si inventano i cinesi, perché oggi non siamo più in quella fase lì della fabbrica del mondo. Quindi gli americani tutti contenti vanno e cominciano a investire lì, ma Deng Xiaoping li obbliga a investire con delle particolarità, cioè per investire in Cina devi creare una joint venture, cioè devi avere un socio cinese. E qui abbiamo il primo passaggio di quello che si chiama know-how, no? Quindi gli americani vanno, portano i loro tecnici, portano i loro esperti, insegnano a fare, i cinesi piano piano succhiano. Poi arriva una seconda fase, che è quella della massima esportazione tecnologica americana in Cina, che avviene con Clinton. Prima Reagan la blocca quasi, dice no, non esportiamo troppa tecnologia ai cinesi perché va bene farli crescere, perché ci servono, tant'è che nel 2001 la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio portata in braccio dagli Stati Uniti, ok? È la grande vincitrice della globalizzazione, oggi lo possiamo dire. Reagan non vuole, tant'è che l'allora presidente cinese Jiang Zemin, Reagan gli dice ma perché non mi vuoi dare la tecnologia? Reagan gli dice perché poi tu la dai ai tuoi militari, e lui dice vabbè, ma io compro pure il riso da te, anche quello poi lo do ai militari, nel senso, no? Fatto sta che Clinton a un certo punto dice, fa addirittura un bill, un decreto con il quale dice autorizza a esportare tutta la tecnologia che gli Stati Uniti vogliono alla Cina. Perché? Perché Clinton dice il modem non è solo un modem, non è una cosa tecnologica, il modem è la democrazia, e quindi noi portiamo lì l'alta tecnologia, portiamo lì internet e vedrete che la Cina diventerà democratica. Seconda illusione occidentale, la prima l'abbiamo avuta con le aperture e le riforme di Deng Xiaoping, con il quale l'Occidente pensavano che la Cina migliorerà le condizioni dei propri cittadini. Tenete presente che hanno sollevato dalla povertà tra 400 e 500 milioni di persone, come veniva ricordato poco fa, e quindi l'Occidente pensava, e quindi procederanno con delle riforme. Ma la Cina, memore dell'esperienza sovietica, di no, il Partito Comunista tiene completamente il controllo di tutto il processo di apertura di riforme, non molla assolutamente la presa. Con questo grande export tecnologico che arriva dagli Stati Uniti, cominciano a nascere alcune aziende, come ad esempio la Huawei, che sono aziende piccolissime all'inizio, che però cominciano praticamente a copiare e a sinizzare, cioè a rimodellare tutta una serie di cose che arrivano dagli Stati Uniti. Di recente ho letto una biografia di Jiang Zemin che racconta come il capo di Huawei, Ren Zhengfei, a un certo punto lui lo incontra e gli dice, il presidente cinese gli dice a questo imprenditore cinese: hai bisogno di più soldi per fare ricerca e sviluppo? E lui gli dice: no, la fanno gli americani. Cioè, perché noi, cioè, dammi i soldi semmai per poi a un certo punto esportare, per poi andare fuori. Cosa succede? Che la principale azienda americana, che si chiama Nortel, che esporta le tecnologie di telecomunicazioni, quindi reti, cavi, ok, antenne, in Cina, ed era la principale azienda mondiale, negli anni 90, metà degli anni 90, fallisce e la Huawei diventa praticamente il colosso mondiale delle telecomunicazioni. E quindi diciamo che, memori di questo, anche probabilmente gli Stati Uniti adesso stanno chiudendosi in una sorta di protezionismo da un punto di vista tecnologico. Tra l'altro è una cosa che gli Stati Uniti hanno già vissuto negli anni 80, la Cina era il Giappone. Infatti quando Trump comincia con le prime sanzioni negli Stati Uniti, moltissimi articoli di analisti dicono Trump è cresciuto proprio durante la crisi con il Giappone, perché negli anni 80 la potenza tecnologica che gli Stati Uniti temevano di più era il Giappone. Vi ricordate i robot, i manga e tutta, anche il soft power, il sushi, tutte queste cose qua, finché poi il Giappone, come sappiamo, è una tigre asiatica che si è schiantata e oggi è un paese incredibilmente arretrato invece tecnologico. Tenete presente che dopo Fukushima, dopo il terremoto, i giapponesi non riuscivano a comunicare perché comunicano ancora con i fax ed è saltata tutta la linea elettrica e quindi sono dovuti andare tutti su Twitter con le batterie dei cellulari disponibili. E quindi è così che la Cina diventa, da un lato, una potenza tecnologica, dall'altra lo fa attraverso quella che è una caratteristica che è tuttora viva nella società cinese, cioè la mobilitazione di massa. Cioè il Partito Comunista a un certo punto dice: dobbiamo innovare, dobbiamo passare dalla quantità alla qualità. Tenete presente che questi discorsi cominciano a metà degli anni, cioè cominciano alla fine degli anni 90 e trovano concretizzazione da un punto di vista economico, cioè fondi per la ricerca e lo sviluppo, per la ricerca ad esempio di fisica e di matematica pura. Cioè la Cina a un certo punto dice: non ci interessa se arriveranno dei prodotti adesso, ma noi facciamo questa ricerca perché prima o poi avremo dei vantaggi. Comincia a inizio anni 2000 e il momento culminante è il 2008, cioè quando la crisi economica colpisce l'Occidente, i cinesi si rendono conto di due cose che sono assolutamente, come dire, propedeutiche alla Cina, al comportamento della Cina di oggi rispetto all'Occidente. Cioè la Cina si convince che l'Occidente è in crisi da un punto di vista economico e da un punto di vista, possiamo dire, morale quasi, tant'è che poi cominciano ad arrivare i populismi, tutte queste correnti politiche, e la Cina si convince che il proprio modello funziona meglio che il modello occidentale. E Xi Jinping è il compimento del Partito Comunista di questa assunzione di idee, no? Cioè mettiamo un leader forte che ci difende dalle minacce esterne ma che soprattutto ci riporta al centro del mondo. Tenete presente che Cina in cinese è Zhongguo, che vuol dire proprio al centro del mondo. I cinesi sono sempre percepiti come un paese al centro del mondo. Prima di quello che loro chiamano il secolo delle umiliazioni, la Cina è stata per secoli il paese più avanzato al mondo. Cioè tutti, anche gli europei, i filosofi che andavano in Cina, ammiravano, diciamo, la guida, no? Dei mandarini, la guida morale dei mandarini e l'organizzazione burocratica. I sistemi di Stato cinesi sono stati ripresi anche dalla amministrazione francese a un certo punto, da molti paesi occidentali sono stati guardati. I cinesi chiamavano tutti quelli che stanno fuori, quello che loro chiamano Tianxia, cioè tutto quanto sta sotto il cielo, barbari. Cioè li chiamavano così, nel senso che si concepivano proprio come il paese più avanzato al mondo. La Cina non ha mai conquistato territorialmente, diciamo, in termini militari, come siamo abituati noi, più di tanto parte del suo territorio. Arriva al massimo estensione del suo territorio, che è quella che conosciamo oggi, in realtà durante l'ultima dinastia, che è la dinastia Qing, con la quale viene preso lo Xinjiang, di cui magari poi parliamo. E però ha sempre sinizzato. E come gestiva questi rapporti? Con il sistema dei tributi. Cioè l'imperatore scriveva, ci sono delle lettere stupende degli imperatori che scrivono al re del Giappone, al re della Corea, e gli scrivono proprio: io sono il figlio del cielo, perché l'imperatore cinese era il figlio del cielo, forse non te l'hanno detto, comunque sono qui, mi dovresti tributare, diciamo, da omaggiare con dei regali. E spesso il re dall'altra parte diceva: no, ma guarda, veramente no. E lui allora gli riscriveva e gli diceva: non hai capito, cioè io sono superiore a te, tu quindi devi prostrare, eccetera. E devo dire la verità che essersi fatta Stato-nazione a un certo punto per la Cina è quasi, quasi un problema per la Cina stessa, che ancora oggi probabilmente tutta una serie di dinamiche, come ad esempio quella con Taiwan, col Xinjiang adesso, ma 10 anni fa con il Tibet, l'avrebbe risolte come le risolveva quando era un impero, cioè attraverso matrimoni, tutta una serie di tributi, eccetera. Invece, essendo Stato-nazione, si è dovuta ritrovare ovviamente in un altro ambito. Tenete presente però, e faccio una parentesi, l'imperatore era considerato il figlio del cielo e aveva il mandato celeste, cioè il suo principale obiettivo era quello di rendere, di far star bene la popolazione. Confucio proprio a un certo punto dice: l'imperatore deve consentire alla popolazione di star bene, all'esercito di avere le armi e alla popolazione di mangiare. Però è lo stesso Confucio, proprio il primo Confucio, che dice: nel momento in cui l'imperatore non fa queste cose, è giusto ammazzarlo. Quindi c'è la revoca del mandato celeste, che in cinese si dice geming, che è la parola con la quale noi traduciamo il termine rivoluzione. Di fatto non c'è una parola per rivoluzione, c'è la revoca del mandato. Questo per dirvi, sto andando un po', diciamo, di palo in frasca, per dirvi che in realtà la popolazione cinese, che ci sembra così sottomessa per certi versi, è una popolazione in realtà molto più ribelle di quanto possiamo pensare. Tenete presente che ogni anno in Cina, fino a che il numero non è stato segretato, ci sono stati, che risale più o meno a 6 o 7 anni fa, c'erano una decina di migliaia di quelli che i cinesi chiamano incidenti di massa, cioè proteste e rivolte. Solo che non erano proteste e rivolte per dire vogliamo la democrazia, vogliamo le elezioni. Erano proteste per dire: Partito Comunista, qui c'è un problema, c'è un funzionario corrotto, c'è una fabbrica inquinante, c'è una cosa che non funziona, vieni a metterci una pezza. Ma sono rivolte vere e proprie. Tornando all'ambito, diciamo, tecnologico, oggi cosa abbiamo quindi? Qual è la prospettiva? Quali sono le prospettive? Allora, ce n'è una negativa, che è il cosiddetto decoupling, cioè il disaccoppiamento tecnologico, effettivamente. Cioè, gli Stati Uniti si fanno tutto in casa, quindi si fanno i semiconduttori in casa, si raffinano le terre rare in casa. Tenete presente che la raffinazione delle terre rare in realtà è uno dei processi più inquinanti al mondo, che noi abbiamo detto ai cinesi: fatevelo voi e poi mandatecelo ripulito. Tenete presente che quando Trump fa i primi dazi contro la Cina, Xi Jinping non risponde, va però, si fa fotografare in visita a un'azienda di terre rare. È chiaro che tutto quello che noi aspettiamo adesso, dopo le ultime decisioni di Biden, è la risposta cinese, che in realtà forse dopo l'incontro non arriverà. Però tutti, se io avessi dovuto scommettere, avrei scommesso che la Cina avrebbe detto: ok, chiudiamo le esportazioni di terre rare e vediamo un po' come ve la cavate. Quindi una prospettiva è quella effettivamente di un disaccoppiamento completo tra Cina e Stati Uniti, sempre che sia possibile, ovviamente. Quindi noi avremo un mondo nel quale praticamente, se noi andremo in Cina, il nostro cellulare non servirà a niente, non funzionerà a niente. Perché? Perché non c'è solo un disaccoppiamento hardware, ok? Quindi da un punto di vista delle componenti, della fabbricazione proprio dei prodotti tecnologici, ma ci sarebbe anche un disaccoppiamento di natura software, diciamo. Cioè la Cina da tempo, all'interno degli organismi internazionali che regolano internet, tanto per le reti, in realtà propone altri protocolli di rete.
Standard.
Sì. Cioè la Cina sta facendo una battaglia da moltissimo tempo sugli standard, che come diceva il capo di Siemens, chi determina lo standard vince il mercato. È chiaro, perché se io decido che da domani le bottiglie sono quadrate e le faccio tutte quadrate e ho il mercato per produrre le bottiglie quadrate, dal giorno dopo voi bevete le bottiglie quadrate, dalle bottiglie quadrate, non è che bevete più da bottiglie sinuose o cose. E quindi probabilmente avremo non solo due produzioni completamente distaccate che non si parlano, posto che sia possibile, perché ad esempio in realtà secondo me non è possibile, e Taiwan lo dimostra proprio. Infatti i taiwanesi dicono: quali decoupling? Cioè è possibile questa cosa qua, toglietelo dalla testa. E infatti i cinesi, oggi la Cina è la paladina della globalizzazione, di fatto, mentre gli Stati Uniti, anche con Biden, sono protezionisti, no? Dicono: no, un attimo, non va bene
loro
tutto.
Standard.
Eh sì, esatto, certo. E quindi questa è una possibilità. L'altra possibilità è che questa guerra commerciale rimanga, diciamo, una sorta di guerra a bassa intensità, che vivrà di momenti più o meno caldi. Ad esempio, adesso, secondo me, e scusate se entro molto in un ambito piuttosto specifico, Huawei è un'altra cartina di tornasole. Perché? Perché quando Trump ha cominciato a sanzionare principalmente le aziende di telecomunicazioni cinesi, gli obiettivi erano due: la ZTE e Huawei. La ZTE era un'azienda statale, ok, cinese, la Huawei è un'azienda privata. La Cina la ZTE l'ha mollata, ha detto: vabbè, ok, andata, non possiamo, diciamo, controbattere, perché quella è effettivamente un'azienda di Stato, diventa un po' più complicato difendersi dalle accuse americane del tipo i dati che girano su quelle reti vanno direttamente al governo cinese. La Huawei è un'azienda privata, è plausibile che naturalmente possa collaborare col Partito Comunista, ma non ci sono prove al momento, e il partito, la Huawei può dire noi non c'entriamo niente comunque col Partito Comunista, ok? E quindi adesso bisogna vedere, perché Biden sta applicando il pacchetto di Trump a Huawei, che comunque poi alla fine è rimasta in piedi nonostante in realtà abbia perso tantissime quote di mercato soprattutto sugli smartphone, e quindi quello che io sto aspettando è capire se la Cina molla anche Huawei, perché capisce che probabilmente da quel punto di vista lì non è quella, diciamo, la partita che si va a giocare, perché in questo momento alla Cina interessano tre cose, che sono semiconduttori, batterie e laser. Tornando tra l'altro alla questione delle auto elettriche e a guida autonoma, in Cina esistono già i servizi di pullman, trasporto pubblico a guida autonoma, in alcuni casi livello 5, senza neanche la persona che sta a controllare. E qui torniamo alla questione dei dati, che è quella che regola tutto. Perché gli Stati Uniti dicono attenzione alle aziende cinesi, e lo dicono anche l'Europa? Perché qual è il sospetto? Che tutti i dati nostri che girano su queste reti finiscano poi al governo cinese. E qui entriamo in un altro ambito, cioè la relazione tra aziende private cinesi e Stato e Partito Comunista Cinese. Avrete letto di una campagna molto forte da parte del Partito Comunista contro le varie Alibaba, contro le piattaforme, come le chiamiamo noi, no? Allora, il rapporto tra aziende private e Partito Comunista Cinese è molto peculiare, perché di fatto queste grandi aziende come Alibaba, Tencent, e ormai ce ne sono tantissime, Pinduoduo, è pieno ormai di queste piattaforme che hanno anche, tra l'altro, una forza regionale in Asia, non solo in Cina, devono praticamente tutto in realtà al Partito Comunista Cinese, perché a un certo punto il partito le ha aiutate in ogni modo, perché gli servivano per digitalizzare di fatto il paese, cioè avevano un ruolo proprio di crescita anche della digitalizzazione e anche dell'educazione alla digitale per la popolazione. Quindi hanno chiuso un occhio sulle condizioni di lavoro all'interno di queste aziende, che sono contraddistinte dal cosiddetto sistema 996, cioè dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni a settimana. Ci sono state molte proteste da parte dei riders, software, coder, programmatori contro questo sistema, e addirittura prima dell'estate la Corte Suprema ha definito illegale questo sistema, proprio perché eravamo già in un altro mondo, cioè quello della campagna forte del partito contro le piattaforme. Ma in realtà li ha aiutati anche da un punto di vista fiscale, li ha aiutati da un punto di vista ad esempio dei terreni che gli ha dato in affitto, insomma li ha aiutati a crescere, perché hanno contribuito alla crescita proprio economica e tecnologica della Cina. Finché a un certo punto il mondo è cambiato, appunto, abbiamo parlato fino adesso dell'importanza dei semiconduttori, di tutta una serie di componenti e di fattori tecnologici, e praticamente il partito ha richiamato per l'orecchio a queste aziende, gli ha detto basta fare i profitti per i fatti vostri con i vostri progetti, dovete tornare a fare gli interessi dello Stato cinese. E quindi li ha cominciati a multare innanzitutto, e poi ha creato un perimetro, come dire, legale, normativo, che è completamente una novità per la Cina, perché il mondo digitale cinese è stato per gran parte del tempo completamente privo di norme. E invece a un certo punto, insieme alle multe per comportamento monopolistico, ad esempio da parte di alcune aziende, la Cina ha cominciato a rilasciare leggi. Ha fatto una legge sulla privacy che è molto simile a quella dell'Unione Europea, per quanto riguarda ad esempio la possibilità di utilizzare, di raccogliere i dati e di utilizzarli da parte delle aziende private. Dà moltissime libertà in realtà ai cittadini cinesi di scegliere quello che possono fare rispetto al tentativo delle aziende di avere i loro dati. La legge sulla privacy dice poco su quello che naturalmente può fare lo Stato poi con i dati. È una legge con caratteristiche cinesi, diciamo, come gli piace dire ai cinesi. Poi ha creato una legge sulla sicurezza dei dati che obbliga tutte le aziende che raccolgono dati in Cina a lasciarli su server cinesi, e questa diventerà uno standard, è il cosiddetto sovranismo digitale. Adesso anche gli Stati Uniti stanno facendo delle leggi in questo senso. Poi a un certo punto ha fatto una legge sugli algoritmi, cioè vieta praticamente la Cina alle piattaforme di utilizzare i dati per personalizzare i messaggi pubblicitari all'interno dei siti. Avete presente che se adesso io e lui ci parliamo su WhatsApp e nominiamo qualche prodotto, io poi vado su repubblica.it e mi trovo sicuro il banner, o su Google mi trovo. In Cina questo diventa vietato. Quindi per tornare al discorso prima della popolazione cinese che ha accettato questo patto, in realtà all'interno comunque del perimetro che gli ha disegnato, diciamo, il Partito Comunista Cinese, i cittadini cinesi alcuni diritti li vogliono, perché questa risposta del partito non arriva solo per motivazioni nazionali del Partito Comunista, che in pratica ha detto alle piattaforme: basta profitti per i vostri progetti, basta investire in media, queste cose, perché tra l'altro l'opinione pubblica la controlliamo noi e non voi. Terzo, mettetevi a fare quello di cui abbiamo bisogno: semiconduttori, laser, batterie. E infatti tutte queste aziende hanno aperto delle divisioni per fare semiconduttori, laser e batterie. Ma nello stesso tempo ci sono state moltissime proteste e contestazioni da parte dei cinesi nei confronti delle piattaforme, o nei confronti ad esempio del riconoscimento facciale. C'è stata la prima causa vinta da un professore che è entrato in un parco, si è accorto che hanno ripreso, diciamo, il suo volto con una telecamera di riconoscimento facciale, li ha denunciati e ha vinto una causa. E a un certo punto il team, diciamo, del Partito Comunista, del governo cinese che si occupa di questi aspetti, ha detto: se non state attenti, care piattaforme, sapete cosa? Che la vostra ricchezza dipende dai dati, e i dati sono quelli dei cittadini, e quindi se non fate i bravi, vi mettiamo una tassa sui dati, così che la vostra ricchezza sia redistribuita a chi, diciamo, ve l'ha fatta creare, cioè ai cittadini. Se la proponessimo qua in Italia sarebbe bolscevismo, proprio lo Stato puro. Per dire come, diciamo, tutta una serie di temi vengono affrontati. E perché la Cina ha fatto questo? Perché secondo me si prepara l'ipotesi proprio più oscura, diciamo, più temibile per tutti. Perché, l'ha detto anche nel discorso inaugurale del 20° congresso del partito, Xi Jinping l'ha detto molto chiaramente: la Cina punta all'autosufficienza tecnologica, proprio per non dipendere più dalle insidie geopolitiche di tutta una serie di nodi fondamentali, come ad esempio la fornitura di componentistiche, che hanno a che vedere con gli Stati Uniti, i semiconduttori, eccetera. Quindi tutto sembrerebbe andare verso una preparazione effettivamente a due mondi separati. Ma dire due mondi separati da un punto di vista tecnologico è chiaro che significa dire due mondi separati oggettivamente, quindi con gli Stati Uniti alla guida, possiamo dire, di quelli che sono gli stati che per gli Stati Uniti sono democratici, e la Cina che alla guida, diciamo, dei paesi a cui noi facciamo meno attenzione, possiamo dire così, dei paesi magari in via di sviluppo. E qui mi riaggancio a una cosa che hai detto prima sulla questione del modello. Quando la Russia invade l'Ucraina, il ministro degli esteri cinese parte secco in Africa e comincia a fare il giro delle sette chiese in Africa e gli dice: guardate che se questa guerra vi creerà dei problemi, noi vi aiutiamo. Quindi se arriva una crisi alimentare, molto prima che lo dicesse Macron, i cinesi erano già lì. Poi mandano un altro in Asia centrale. A un certo punto poi Xi Jinping, prima di Samarkand, va in Kazakistan e dice a Putin: qua tu non ci devi mettere becco, ok? E anche lì ribadisce questa visione: ok, sì, la Russia forse ha esagerato, noi siamo per la pace, siamo per queste cose qua, però perché dobbiamo vivere in un mondo nel quale noi, che ormai siamo la seconda potenza economica, siamo considerati ancora junior partners? Noi vogliamo avere una voce all'interno del consesso internazionale. Se no, cosa ha fatto la Cina? Ha creato la banca per la nuova via della seta, ha creato anche il fondo di investimenti per la via della seta, con una sorta di fondo monetario internazionale. Come dire, non ci date spazio negli organismi internazionali, ne creiamo degli altri. E alla fine poi ci sono andati tutti, tra l'altro, nel progetto della nuova via della seta a livello di investimenti, di banca di investimento, ma è a guida cinese, quindi è, diciamo, un elemento di una visione proprio di un altro mondo da parte della Cina. Insomma, la Cina, quel mondo che noi non vediamo, che tra l'altro è quello che in stragrande maggioranza, purtroppo bisogna dirlo, non ha appoggiato le sanzioni nei confronti della Russia. Sono molti di più i paesi che non hanno sanzionato o appoggiato le sanzioni di quelli che hanno sanzionato la Russia. La Cina parla a quel mondo lì, che è un mondo che sul discorso, chiamiamo adesso, io semplifico, anti-occidentale, anti-statunitense, anti-NATO, ci va a nozze, perché sono paesi che hanno vissuto il colonialismo, oppure che hanno vissuto, diciamo, il mondo governato dagli Stati Uniti, visto come poliziotto internazionale. E a questi la Cina gli dice: noi vi offriamo una prospettiva di scambio commerciale economico, non abbiamo assolutamente alcun interesse nei confronti di cosa fate dentro i vostri confini. Cioè, i cinesi non hanno alcuna volontà di esportare alcun modello, né quelle buone né quelle cattive, anche perché, e qui poi, che poi chiudo, i cinesi in realtà non mi saprebbero neanche spiegare con precisione il loro modello, che chiamano socialismo di mercato. Ora, ovviamente, io nel mio libro, nell'ultimo libro, ho messo tutte delle contraddizioni: socialismo, mercato, meritocrazia, corruzione. Perché? Perché effettivamente per noi occidentali, quando arriviamo in Cina, sembra veramente, cioè si ha la sensazione di uno spaesamento, di una, un giramento di testa, perché vediamo molte cose che dal nostro punto di vista sembrano contraddizioni, addirittura sembrano un simbolo, socialismo e mercato insieme, e che invece in Cina, diciamo, trovano una sorta di loro vita, nel senso che riescono a convivere queste cose. E quindi, tant'è che Deng Xiaoping, sempre, che è il fautore di questa espressione socialismo di mercato, ai funzionari cinesi gli diceva: non cadete nel tranello in cui sicuramente cercheranno di farvi cadere, cioè se siamo più socialisti o più capitalisti, non cadeteci in questo tranello, noi facciamo l'interesse e il benessere della popolazione cinese, questo è il nostro principale obiettivo. Tant'è che quando Deng Xiaoping gli diceva: però sulla questione dei diritti umani, Deng Xiaoping traccia la strada, e arrivo e poi chiudo, diceva: per noi cinesi il principale diritto umano è nutrirsi, vivere, poi vengono gli altri. Ora, questo ovviamente a noi ci pone dei grossi interrogativi, perché è chiaro che noi abbiamo effettivamente una sfera di valori all'interno del quale riteniamo che si debba muovere un mondo che riteniamo civile: la libertà di espressione, il diritto di voto, il diritto di sciopero, tutta una serie di la libertà di espressione religiosa, di genere, e tutto quello che noi riteniamo. I cinesi, di fatto, la Cina di oggi mette completamente in discussione proprio questo, mette in discussione l'universalità dei diritti umani. Ci dice: no, questi sono i diritti umani per voi, per noi ce ne sono degli altri. La Cina cos'è che dice? Siamo diversi, io non penso che noi siamo superiori, in realtà lo pensano, e ne pensiamo che voi dobbiate sentirvi superiori. Anzi, oggi la Cina ci mette un carico in più, dice: cioè, come fate a continuare a darci lezioni dopo tutti i fallimenti che avete fatto? Cioè, la Cina dice: quando ci accusate di essere noi i distruttori dell'ordine internazionale, ma ricordatemi un attimo l'Iraq, l'Afghanistan,
la Libia,
cioè di che ordine internazionale parlate? Di un disordine internazionale. Ovviamente adesso sto facendo la parte dell'avvocato del diavolo, perché poi ho le mie idee anch'io su questo, però vi dico cosa dice la Cina. Voi immaginatevi Xi Jinping che guarda a gennaio dell'anno scorso Capitol Hill. Cioè, quando i cinesi vedono che la situazione in Occidente è una sorta di guerra civile permanente, politica quantomeno, è chiaro che dicono: vabbè, noi non abbiamo, sì, non abbiamo l'elezione, non abbiamo la democrazia, ma che problema c'è?
Dilettanti.
Non ce l'abbiamo mai avuta, i cinesi dicono: attenzione, perché questo è un eccezionalismo nel quale cascano molti sinologi. Il fatto che non ce l'abbiano mai avuta non significa che non ce la possano avere, attenzione. Però effettivamente la Cina non ha mai avuto quel sistema lì, e dice: noi abbiamo un sistema che ha portato fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone, un sistema nel quale esiste ancora, anche se adesso ha tutta una serie di difficoltà, e qui poi magari entriamo in un altro ambito, esiste un sistema di ascensore sociale, comunque c'è una mobilità sociale. Cioè, io conosco questo mio amico che il cui padre faceva il contadino, il nonno faceva il contadino, il padre faceva il mercante di calzini, e lui adesso ha fatto una startup tecnologica. Cioè, in Cina c'è questa possibilità, diciamo, di emancipazione, e la vivono come tale. Quindi dicono: cosa ci dovete insegnare voi? Perché state sempre lì, si fa così, si fa cosà, si fa così? Noi adesso siamo forti, siamo potenti, vogliamo dire la nostra. Però chiaramente vanno a mettere in discussione quelle che sono le basi della nostra convivenza civile. Quindi io non so come faremo, quello che dico è che almeno cerchiamo di fare una cosa, cioè di capire veramente che cosa ci dice la Cina, prima ancora di avere, diciamo, il nostro carico di, diciamo, di carico valoriale, no? Cioè, in realtà, noi a volte non ci interessa quello che ci dice la Cina, e invece dovremmo cominciare a capirla un po' meglio, la Cina, per riuscire a dialogare, ovviamente, e per riuscire anche a mettere dei paletti. Quando il governo Conte 1 ha firmato il memorandum sulla Via della Seta, è un atteggiamento, ad esempio, sbagliato quello nei confronti della Cina, perché non capisci a che cosa la Cina tira. Cioè, la Cina voleva un paese fondatore dell'Unione Europea che aderiva alla Belt and Road e poteva dire: abbiamo interrotto, diciamo, l'asse atlantico dell'Unione Europea. All'epoca i politici italiani non avevano idea veramente di che cosa avevano firmato, e allora in quel caso sì che la Cina diventa pericolosa, perché la Cina si inizia a quel punto lì, se trova una prateria non è che si fa dei problemi. Quindi serve conoscerla per porre dei limiti, ed è chiaro che siamo di fronte però, insomma, ad ambiti che non sono risolvibili certamente in pochi anni.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.